Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto SMAU Academy. In questo episodio Giampaolo Colletti di Hoepli ci spiega come diventare artigiani, ovvero le idee vincenti per artigiani e lavoratori dalle idee geniali. Buon ascolto.
Allora, buon pomeriggio, grazie di essere qui. Io mi chiamo Giampaolo Colletti e sono un giornalista storyteller. Poi oggi in questa ora parleremo anche della categoria degli storyteller e che cosa significa poi fare storytelling nel lavoro. Vi racconterò alcune storie di artigiani, una parola che abbiamo coniato con il libro appena uscito da Hoepli, artigiani, artigiani e lavoratori digitali dalle idee geniali. Io lavoro su più fronti, lavoro nella comunicazione digitale di una grande azienda farmaceutica che si chiama Sanofi e poi scrivo per Sole 24 Ore, per varie testate e nel 2010 ho fondato una community che si chiama WW Workers, che è la community dei lavoratori della rete, che è nata con una trasmissione di Radio 24 condotta e scritta da Luca Tremolada. La trasmissione mirava a raccontare un po' la generazione di coloro che decidevano di lasciare il posto fisso e di mettersi in proprio grazie all'uso delle nuove tecnologie. Nella presentazione che vi voglio fare oggi vi racconto alcune delle tante storie che sono contenute in questo manuale che si chiama appunto Sei un genio e che racconta un po' la generazione degli artigiani digitali. Allora, queste sono alcune fotografie e alcuni scatti di un'Italia che lavora, che fa tanto e che però si racconta anche tanto e che si racconta con le nuove tecnologie. Alcune di queste storie le vedremo tra poco. La community è quella in alto che si chiama WW Workers e tra questi scatti trovate davvero il fare. Il fare che però si declina con le nuove tecnologie e in qualche modo anche con il racconto di quello che si fa. Vi farò vedere alcune storie attraverso alcune fotografie, gireremo un po' l'Italia e poi ovviamente se ci sono delle domande interagiremo insieme. Allora, innanzitutto questo è il libro che racconta gli artigiani e lavoratori dalle idee geniali, che parte da un presupposto, cioè oggi non basta più lavorare nella medietà, occorre mirare all'eccellenza. Lo ha scritto il New York Times nel 2011, in un lavoro che di fatto diventa sempre più digitalizzato, dobbiamo cercare di utilizzare al meglio le chiavi per distinguerci, per eccellere. E le storie che vi vorrei proporre, che in realtà in questi anni ho raccontato dalle colonne di Nova del Sole 24 Ore o da Metro o da Millionaire, raccontano proprio questa idea di distinguersi nell'amalgama, nel buzz quotidiano in cui tutti noi siamo in qualche modo avvolti. L'idea parte proprio dal concetto di idea wow, che è un concetto che in realtà è molto americano, appartiene a un grande pensatore del marketing americano, Seth Godin, che ci dice che le aziende in realtà migliori sono quelle che comunicano a comunità distintive, quindi verticali, e non comunicano ad una folla indistinta. Le storie che tra poco percorreremo in questa oretta insieme sono proprio legate a questa idea del comunicare ad una folla che di fatto è specifica, a quelle che vengono chiamate community, che però vedremo diventano anche comunità dal vivo, comunità fisiche. Questo è un corto che non so se avete già visto, il Guardian ha rilanciato lo scorso anno, un corto abbastanza drammatico, lo trovate, si chiama The Last Job, lo trovate sul Guardian e racconta la storia di Alice, questa ultima lavoratrice che è nel mondo, in un mondo iperconnesso, in un mondo dominato dall'IoT, dall'internet delle cose, dove di fatto il lavoro dell'uomo si è ormai perso. Infatti il corto fa vedere lunghe liste di disoccupati in fila per cercare occupazione e racconta dei mondi che secondo alcuni analisti sono anche possibili in un domani con lo sviluppo esponenziale delle nuove tecnologie. C'è chi dice che nei prossimi 30 anni le macchine potrebbero sostituire l'uomo addirittura nella metà delle attuali occupazioni. E in realtà c'è addirittura chi scrive Tomorrow Jobs, il report annuale che ci dà un po', ci delinea gli scenari del lavoro digitale, ci dice che addirittura oltre la metà degli studenti di oggi svolgerà nel domani lavori che ancora non esistono. E che quindi questo ci interroga anche su che cosa rappresentano di fatto le nuove tecnologie. Un mondo che vedrà in meno di 10 anni, negli anni a venire, addirittura 80 miliardi di questi dispositivi connessi, con una crescita a doppia cifra percentuale. Technopolis Magazine ci dice questo di fatto. E allora, che cosa, qual è la possibile risposta che danno gli artigiani? Allora, la risposta parte dal lavoro quotidiano che davvero si annida un po' in ogni angolo d'Italia. Ve li ho suddivisi per macro categorie, nel libro ne trovate 150 di queste eccellenze con delle chiavi di lettura e anche con delle lezioni che non do io ma che danno loro stessi, cioè su come lavorare attraverso le nuove tecnologie. Innanzitutto è l'intuizione, un'idea che fa la differenza, un'idea wow, un'idea per eccellere. Poi abbiamo detto che l'idea non basta, occorre molto altro, però innanzitutto l'idea. Allora, ieri abbiamo fatto la presentazione a Milano di questo libro e lei c'era, Rosalba Piccinni, che è la prima cantafiorista italiana. Tu annuisci, quindi immagino tu la conosca. L'hai sentita? Allora, Rosalba Piccinni è particolare, una storia molto particolare, perché lei ha legato la passione per il canto, la passione per la ristorazione e la passione per i fiori. Quindi tre ambiti molto differenti tra loro in un'unica realtà che si trova a Milano e che è stata anche recensita dal New York Times. E lei è la prima cantafiorista italiana con la community dei WW Workers, l'abbiamo portata lo scorso anno alla Camera dei Deputati. E ovviamente lei ha cantato, e ha cantato come anche ha cantato ieri alla presentazione degli artigiani a Milano. Un'altra storia che arriva in questo caso dall'Emilia e ci dice che in realtà l'idea wow è dove magari altri non sono riusciti ancora a trovare un ambito specifico. In questo caso noi qua siamo con la storia di Manuel Zanelli, che ha rilevato dal nonno la passione del miele e ha creato un'impresa che si chiama Il Miele di Nonno Lello. Andatelo a vedere in rete perché ha uno spazio, anche pagina su Facebook molto aggiornata. Ma la particolarità di Manuel è che lui ha deciso di fare un miele a chilometro zero. Sapete che gli apicoltori, in realtà, mi spiegava Manuel, di solito si spostano, no, a seconda dei vari territori, quindi nascono spesso mieli che sono ibridi e quindi le api in realtà si spostano. Ecco, lui ha creato dei mieli che rappresentano la specificità di uno specifico territorio e quindi dall'Emilia riesce a categorizzare meglio il miele autoctono, quindi un miele davvero a chilometro zero. Un'altra idea particolare, che qui non c'ha niente a che fare con le nuove tecnologie se non per la capacità di raccontarla, e in questo caso è la storia di Stefano Rimassa, che è anche fratello di un altro Alessandro più noto. Forse avete letto di Alessandro Rimassa un libro molto famoso che si chiama Generazione 1000 euro, da cui è nato anche un libro. Beh, il fratello ha un'enoteca a Milano e ha deciso, su un modello di una enoteca australiana, di offrire un calice di vino a tutti coloro che si baciano, quindi coppie o meno coppie che si baciano quando arrivano in questa enoteca. Lo ha fatto nell'apertura dell'enoteca ed è stato un boom. Oggi ne sta prenda un'altra di enoteca, per dirvi che da un'idea che in realtà in questo caso è stata importata in Italia è nato uno stimolo per riuscire a far parlare di sé. E l'esperienza di Wine è presente nel libro degli artigiani. Un'altra categoria ci racconta, e qui passiamo dall'intuizione, dall'idea wow, a come riuscire ad accelerare l'intuizione attraverso la rete, attraverso le nuove tecnologie. Guardate che qui, io so che poi Smau è popolato anche di nerd e di smanettoni, di persone che ne capiscono molto di tecnologie. Qui parliamo di tecnologie anche, se volete, molto basiche. Quasi l'accelerazione viene realizzata attraverso social media e magari app che non sono neanche tanto evolute, però sono idee che permettono a questi artigiani di riuscire a far parlare di loro e quindi di contaminarsi col digitale. Allora, la prima storia che vi propongo è questa, forse la conoscete già, perché attraverso questa ragazza sono stati venduti in tutto il mondo, dopo il sisma in Emilia, 42.000 forme di parmigiano reggiano. Lei si chiama Elisa Casumaro ed ha un caseificio a Solara di Bonporto, e dopo il terremoto del 2012 le forme di parmigiano erano danneggiate, e come le sue anche quelle degli altri 20 aziende casearie di Solara di Bonporto, così lei ha deciso di consorziare anche figure che erano in realtà competitor fino a quel momento lì, e ha deciso di aggregarle attraverso questo appello in rete che poi è circolato molto su Facebook, ed è riuscita a vendere in ogni parte del mondo, Americhe comprese, il parmigiano danneggiato, che era ottimo ma era soltanto semplicemente danneggiato. 42.000 forme di parmigiano. Ecco, questa è un'altra caratteristica degli artigiani e delle tante storie che ho provato a raccontare, che in realtà questi artigiani abbattono l'idea del competitor tradizionale. In realtà l'artigiano classico tradizionale che viveva nella bottega custodiva gelosamente i segreti. L'artigenio cerca di condividere per scalare mercati anche internazionali. lei si è alleata con persone che in realtà potenzialmente erano in qualche modo anche dei competitor sul territorio, ma lo ha fatto e questo ha generato un enorme valore. Allora, questa invece è una storia molto contemporanea del mese scorso e ci porta a Catanzaro, dove questo ragazzo ha deciso di riaprire un vecchio mulino di pietra e di farne un mulino biologico. Lo ha fatto attraverso un crowdfunding, che voglio dire, voi sapete molto meglio di me in cosa consiste, però la raccolta è andata molto bene perché ha raccolto quasi 400.000 euro da fondi privati e anche con un innesto di fondi pubblici, quindi c'è stata una contaminazione positiva. Ora il mulino di Stefano torna a rivivere a San Floro, provincia di Catanzaro. Ha una pagina molto aggiornata e investe anche, fa anche della DV su Facebook e anche attraverso questo è riuscito a far veicolare il proprio messaggio. Una terza storia, beh, restiamo sempre all'aria aperta, in questo caso questo è un professore di economia, vi giuro, me l'ha raccontato pochi giorni fa nell'intervista che gli avevo fatto per pochi mesi fa per Sei un genio, ed è Nunzio Marcelli. Lui vive ad Anversa degli Abruzzi, quindi siamo nell'Aquilano, e lui tanti anni fa, addirittura nel 2002, è riuscito a creare questa esperienza reale, non virtuale, di visita e di percorso della transumanza. Quindi i turisti che andavano a trovarlo potevano vivere l'esperienza tipica del pastore con il gregge di pecore e quindi vivere l'esperienza della transumanza. Ecco, lui poi in coda all'intervista mi ha raccontato anche che il New York Times gli aveva dedicato un servizio nel 2002, e questo secondo me è degno di nota, nel senso che poi gli artigiani riescono anche a solleticare l'interesse della stampa anche internazionale. Lui poi ha creato un portale che permette l'adozione a distanza delle pecore. E questa non è un'esperienza nuova, avviene già in altri posti in giro per l'Italia. Io spesso ho raccontato l'esperienza di Sardinia Farm in Sardegna. L'adozione a distanza delle pecore consiste nella ricezione poi di cesti da parte dei produttori direttamente a casa, anche all'estero, anche se poi l'estero è più complesso quando parliamo di e-commerce legato al food. Ma insomma, l'idea di base è riuscire ad aggregare una comunità interessata al proprio prodotto, un prodotto anche a chilometro zero. Un'altra categoria è legata a come queste nuove tecnologie riescono a fare dei passetti in avanti e anche a innestarsi embrionalmente nel mondo dell'IoT, dell'internet delle cose, degli oggetti connessi. Vado velocemente, qui torniamo al tema del miele, ma questo è molto particolare perché qui siamo di fronte a una startup, siamo a Trento, questi ingegneri si sono inventati Melixa. Melixa riesce a misurare lo stato di salute delle api, è davvero un termometro di salute delle api, quindi nell'alveare sono predisposti dei sistemi che monitorano il clima, riescono a capire come si trovano le api, dove vanno anche le api, e quindi in realtà è tutto un sistema intelligente di connessioni. La startup ha avuto appena adesso un'accelerazione da parte di realtà del territorio. Sapete che Trento è un'oasi molto felice in termini di startup e innovazioni nel territorio italiano e non solo, quindi un'esperienza molto positiva. Qui scendiamo un po' più giù tra Ancona e Pescara, un gruppo di ex studenti universitari fuori sede ad Ancona ha deciso di creare proprio l'internet connesso e hanno deciso ad esempio di creare proprio un'impresa, si chiama Apio, andatelo a vedere perché i loro estintori, in questo caso connessi, hanno ricevuto delle commesse da aziende tedesche e quindi in realtà dall'ambito universitario anche un po' embrionalmente possono nascere delle connessioni positive. Ultima storia, qui siamo a Roma, è una storia che per chi frequenta la Maker Faire è una storia nota, perché siamo di fronte alle fonderie digitali. Caratteristica delle fonderie digitali è di aver aggregato molti makers con competenze diverse attraverso luoghi dove si lavora di fatto insieme, si condividono insieme vari percorsi, tra cui anche la Serra Intelligente. Ma sapete che il mondo del food, io poi vedo qui in prima fila Antonio Perdichizzi, insomma il mondo del food è uno degli ambiti maggiormente predisposti anche all'innesto delle nuove tecnologie. E quindi anche questa storia è lui in persona. Altro elemento, allora, quando parliamo di artigiani parliamo dei pionieri. E qui in realtà il libro un po' traccia tutto questo segmento legato dall'online all'offline, cioè la vera forza degli artigiani è che non nascono in ambienti puramente digitali. La vera forza degli artigiani è che nascono in ambienti analogici, diventano digitali o viceversa. Però c'è una forte componente territoriale, tant'è vero che spesso si parla adesso di community, ma anche di comunità territoriale. Anche qui vi ho portato tre casi soltanto per farvi capire la forza di queste comunità. Lei è Marcella Renda, tra l'altro è stata scovata anche dalla stampa italiana, dalla televisione italiana, è andata più volte in varie talk show nazionali, perché realizza, dopo un'esperienza a Londra, dove il co-working è pratica consolidata e dove le reti di makers sono ormai prassi, ha realizzato delle porcellane molto particolari con la stampa 3D e le ha fatte in alcuni laboratori lasciati in disuso sotto le due torri a Bologna. Quindi Marcella Renda ha innestato la passione per la ceramica artistica nella stampa 3D e questo lo ha fatto perché è riuscita ad andare all'estero, a Londra, a carpire anche determinati modelli anche di lavorazione e da ritornare poi in Italia. Questa storia è una storia di davvero pioniere, perché loro nel 1999 avevano aperto il primo e-commerce, quindi in realtà in tempi ancora dove l'e-commerce insomma non si sapeva ancora cosa fosse. Sono due mamme vicine di casa e hanno aggregato una community che si chiama leartigiane.it, un portale molto frequentato, vende molto anche all'estero e ha uno spazio fisico da qualche anno a Largo Argentina, quindi a Roma, in pieno centro, dove ci sono una ventina di artigiane che producono vari oggetti. Ma la particolarità di questa storia è che loro nascono in ambiente digitale, online, e poi approdano in ambiente fisico. Allora, non è sempre detto che da un ambiente fisico si vada all'online, è possibile anche che ci sia un percorso inverso. E questa storia mi ha colpito molto perché, insomma, poi loro sono riusciti a fare rete anche con altre artigiane del territorio. Allora, qui arriviamo invece dalla realtà online, di nuovo all'ambiente fisico, perché? Perché lei è Esther Brunini, un'altra artigiana. Qui lei soffia il vetro, si trova a Bolzano, aveva chiesto alla banca un finanziamento, un mutuo per l'apertura della propria bottega nel pieno centro storico di Bolzano, non l'ha avuto, la banca si è rifiutata di appoggiarla, di aiutarla in questa impresa, allora lei ha deciso di fare un crowdfunding, quindi colletta online, e ha raccolto 8.000 euro in prima istanza, poi ne ha aperti altri di crowdfunding ed ha avuto la stessa partecipazione, ed è riuscita poi ad aprire la sua bottega. Lei adesso è dentro la sua bottega in questo scatto, che è anche presente nel libro, e racconta come in realtà la rete le abbia dato fiducia. E poi c'è una formula particolare per la quale, insomma, chi fa crowdfunding deve anche restituire qualcosa alla comunità. In questo caso alcuni manufatti, alcuni prodotti, lei poi li ha spediti a chi aveva deciso di aiutarla nell'impresa di aprire una bottega fisica con annesso laboratorio a Bolzano. Allora, un altro segmento, il penultimo, e poi alcune considerazioni, e poi ovviamente il microfono aperto a voi se ci sono domande o interventi particolari. L'elemento di queste imprese di artigiani è che non legano soltanto, non permettono di far nascere imprese, ma permettono di creare connessioni con le reti e addirittura di dare forza alla comunità. Questo è un segmento che non ha a che fare soltanto con l'imprenditoria, ma possiamo forse declinarla nell'imprenditoria sociale, nella restituzione al territorio. Vi ho portato tre casi, di cui peraltro due sono bolognesi, non è un caso, in alcuni contesti in Emilia, Bologna fra tutti, nascono delle esperienze molto interessanti. Questa è la storia di una piattaforma creata da un gruppo di ragazze che ha deciso di aiutare altri a fare crowdfunding, però loro stesse lo hanno promosso, si chiama Ginger, è un'esperienza che lega pubblico-privato, e questa esperienza ha permesso la raccolta fondi del primo progetto riuscito del crowdfunding civico, cioè finanziare il restauro dei portici di San Luca a Bologna. Con il contributo iniziale del Comune di Bologna, credo per un centinaio, 100.000 euro, e con il restante contributo da parte dei cittadini di Bologna, ma anche chi da Bologna è andato via e ha deciso di dare il contributo, sono stati raccolti quasi 600.000 euro e sono iniziati i lavori della ristrutturazione di questo portico, che credo essere il più lungo al mondo. È un portico che collega, vedo delle facce che annuiscono, è un portico che collega dallo stadio sostanzialmente di Bologna fino sopra in collina, ancora più giù, sì, perché percorre tutta Saragozza. E quindi sono riuscite nel loro intento, anche cercando di creare valore per il proprio territorio. Qui c'è un'altra storia, anche qui Bologna, questa via è una via dove è nata la prima social street. Allora, qui non parliamo di imprenditoria, però sapete che queste storie, poi, che non sono legate all'imprenditoria, danno forza anche all'imprenditoria locale, ai piccoli circuiti, alle realtà del territorio, perché sono un acceleratore di notizia di quello che avviene nella specifica via, dove spesso non ci si conosce neppure. Allora, qui c'è un ragazzo che si chiama Federico Bastiani, che 3 anni fa ha deciso di mettere in rete su un gruppo Facebook chiuso un gruppo di vicini di casa. Allora, vi sembrerà una banalità, ma finora non era successo, quindi in realtà lui ha deciso di creare la prima social street in Italia. Il fenomeno è stato dirompente, ne ha parlato molto anche la stampa. La social street non ha a valore economico indiretto, perché non nasce con obiettivi economici di business, ma genera valore per la comunità che la abita. Oggi esistono 389 social street in ogni angolo del mondo, anche in Argentina. Credo che a Padova anche ci siano delle social street. Ecco, la social street permette le connessioni tra chi vive esperienze di vicini di casa e chi, per esempio, ha le botteghe sotto i portici, i ristoratori. E quindi si creano delle dinamiche anche legate a investimenti potenziali sul territorio. Nascono un po' delle promozioni un po' modello Foursquare. Chi si ricorda il vecchio social network, che poi era molto molto vecchio, che però nasceva negli Stati Uniti? Foursquare era il social network antesignano che parlava dell'esperienza solo mo, social, local e mobile. Ti potevi connettere e avere anche, in Italia era stato anche declinato con delle scontistiche nell'esercente, dove tu di fatto facevi check-in. Di fatto questo social network, che è cresciuto molto in America, da noi non ha attecchito, però questa è un'esperienza, possiamo dire, di solo mo, social, local e mobile. Tutto gira su Facebook e Facebook di fatto diventa l'aggregatore principale anche per i vicini di casa. D'altronde siamo tutti di fatto connessi su Facebook. Sapete che lo scorso anno l'Economist ha messo Zuckerberg su un trono, Re Zag, e quindi insomma di fatto Bastiani ha cercato di intercettare questa attenzione. Un'altra storia da Bologna alla Sicilia. Questo è un gruppo di giovani imprenditori siciliani, e questa che non si vede bene, ma quella è la finestra che sfocia sull'ex Tonnara siciliana. Antonio conosce bene, ed è un'esperienza dove si stanno creando dei percorsi di accelerazione di startup. Ecco, è la prima volta che cito la parola startup. In realtà queste noi possiamo anche considerarle, se volete, delle startup embrionali. Però l'idea, che non so se voi condividete, ma magari tra poco ce la racconteremo meglio, è che il concetto startup appartenga già al DNA del fare rete e fare impresa artigiana in Italia. Le startup esistono e forse sono sempre esistite. Oggi forse si declinano e si associano soltanto con ambienti puramente digitali. La forza è la contaminazione tra ambienti che sono analogici e digitali. Ultimo segmento, con quella parolaccia che poi spesso trovano in giro, storyteller e storytelling. Storytelling è raccontare delle storie che in qualche modo integrano la realtà alle emozioni, quindi anche degli elementi di narrazione emozionale. Ve ne porto 3 di casi, ma molto semplici, molto concreti. Qui siamo vicino a Bologna, nella provincia, in basso, verso Imola più che altro, Castel San Pietro Terme, splendido paesino nella provincia, e qui c'è questo gruppo di amici e ristoratori che ha deciso di creare un'impresa che si chiama Sale in Zucca, e loro realizzano dei menù quotidiani scelti in crowd dalla rete attraverso la loro pagina su Facebook. In realtà è un'idea banale, però ci vuole spesso poco per riuscire a intercettare l'interesse magari di potenziali fruitori, clienti, e riuscire ad ascoltarli. L'ascolto poi lo ritroveremo tra poche slide. Questa invece è una storia che è andata molto in giro, perché qui parliamo di una torrefazione. Luca Carbonelli, torrefazione di famiglia. Siamo a Napoli, in realtà siamo a nord di Napoli, e qui in un momento di grande crisi per la torrefazione locale. Sapete che il caffè oggi di fatto è predominio di grandi brand italiani, ma molto forti, oppure di multinazionali estere, svizzere, che però Carbonelli ci dice che quelle svizzere non sono caffè. Però lui sta cercando di fare attività di racconto, di narrazione del caffè, qui è con suo fratello, attraverso un blog che aggiorna quasi quotidianamente e attraverso degli incontri che fa in questo format che si è inventato lui stesso, che si chiama il salotto del caffè. E quindi l'idea che un imprenditore si metta pure a fare format che fanno incontrare la comunità locale con altri potenziali così investitori o utenti, insomma, è curiosa. Caffè Carbonelli, andatelo a vedere in rete, perché ha rifatto il sito da poco, vende, quindi fa e-commerce e lo fa con risultati positivi. E lo fa, come dice lui, con una cura maniacale di servizio al cliente che è una presenza costante. La tempistica, la rapidità di risposta diventa fondamentale, d'altronde nei KPIs di chi opera con le nuove tecnologie, con i social, oggi siamo monitorati su in quanto tempo noi riusciamo a rispondere al cliente. Il cliente è sempre unico ormai e non è più mass market, come ci diceva Seth Godin prima. Un'altra storia che in realtà è di questo ragazzo che dall'Inghilterra, Tom Dean si chiama, è arrivato in Italia e ha deciso di mettere in rete i contadini che producono biologico. Lo ha fatto da Novi Ligure, quindi dalla Liguria. Oggi permette la consegna di ceste, che non è una grande novità, però in realtà la particolarità, in questo caso ci sono tante piattaforme che fanno consegne di prodotti del food, la caratteristica è nella sua capacità di fare storytelling, cioè i contadini ci mettono la faccia e sul portale ci sono i profili dei contadini coinvolti, la filiera quindi viene raccontata e in qualche modo c'è un'attività di documentazione di quello che avviene. Ecco, sono delle etichette narranti, lui parla di etichette narranti. Ecco, lui ha creato questo portale che si chiama, non so se lo leggete, Porta Natura e consegna questi pacchi, ma online c'è tutto un racconto di questa esperienza. Allora, ultimo segmento, perché la rete diventa anche un fattore fondamentale per contrastare la crisi che si esplicita in un mondo liquido in mille dinamiche differenti, ve ne ho portati tre. Questa è la storia che più di ogni altra abbiamo raccontato 7 anni fa su Radio 24 ed è diventato un po' il simbolo anche di come farcela. Allora, lui è Alberto, il papà Alberto, lui è Diego Mulfari, il papà è un imbianchino che ha vissuto un momento di crisi a seguito della crisi che abbiamo di fatto potuto anche leggere nelle cronache dei giornali, ma un imbianchino come si è potuto reinventare? Beh, l'imbianchino si è reinventato con la contaminazione tra un papà, e quindi tra uno che ha competenza nel far quello che fa, e il figlio che utilizza le nuove tecnologie. Quindi ha inventato il figlio questa app che si chiama AI in Bianchino e ha fatto una buona attività di monitoraggio sui motori di ricerca, quindi in realtà chi cerca un in Bianchino oggi in realtà lo cerca o per il passaparola oppure va su Google, va online, e quindi lui ha fatto un forte investimento in rete e le cose vanno molto meglio. E quindi in qualche modo è riuscito anche a utilizzare le nuove tecnologie in modo intelligente. Qui invece siamo a Fabriano nelle Marche, e qui siamo con Sandro Tiberi, che è uno degli ultimi, forse l'ultimo, maestro cartaio, nanotecnologo. Lui utilizza alla carta tecnologie, quindi nanotecnologie, idrorepellenti, che fanno di questa carta un uso straordinario, si utilizza moltissimo, vengono molto richieste all'estero, lui vende in Giappone, vende in Cina, vende in America, e mi raccontava come Fabriano sta vivendo una grandissima crisi sia dell'indotto manifatturiero, delle industrie, ci sono grandi aziende lì a Fabriano che tutti noi conosciamo che stanno vivendo situazioni complesse. Anche la carta vive momenti difficili e Fabriano vive di carta. Lui ha deciso di creare una startup, proprio lui è a capo di una startup innovativa e dà lavoro a dei giovani futuri maestri cartai che utilizzano nanotecnologie, quindi hanno delle competenze molto specifiche, delle competenze che consentano loro di lavorare sul prodotto, però questo prodotto poi in realtà deve essere raccontato e quindi investe anche in una forma di narrazione. Quindi un territorio in crisi può anche risolversi attraverso un elemento che è l'antidigitale per eccellenza, la carta che però si lega alle nuove tecnologie. E l'ultimo elemento che vi propongo è questa storia che arriva da vicino Padova, perché siamo a Verona. Allora, a Verona c'era una tipografia, c'è ancora una tipografia storica, aperta molti decenni fa, nel pieno centro storico, e la tipografia di fatto era chiusa, è stata chiusa, però un gruppo di giovani, 4 giovani start-upper, guidati da questo ragazzo molto in gamba che si chiama Matteo Zambon, ha deciso di rilevarla, ma nel rilevarla ha coinvolto lo storico tipografo Lino. E allora nasce un'esperienza che vi invito a visitare dal vivo, Verona tanto è vicino a Padova, ma anche a visitare in rete, perché nasce una stamperia online che si chiama Linos & Co. E questa stamperia è diventata un co-working, perché la tipografia di per sé era una realtà molto grande, e realizza anche dei prodotti molto interessanti che vende in rete. E quindi c'è anche un e-commerce associato. E questa idea della contaminazione e diventa anche una contaminazione generazionale, perché di fatto Matteo Zambon, 22enne, lavora con Lino. Allora, vi propongo, non so che ore sono, 15:30, vi propongo tre piccoli consigli che poi in realtà arrivano direttamente dalla community, da questi artigiani, e poi magari ne parliamo insieme, non so quanto voi siate d'accordo con loro o se avete insomma idea di approfondire un elemento in particolare. Tre delle tante sollecitazioni che possono arrivare. Beh, allora innanzitutto è contaminare. Non viviamo più in ambienti puramente digitali, forse l'ambiente pure digital è destinato ad altri mercati in Italia, allora forse la strategia è trovare terreni analogici, il nostro saper fare, il Made in Italy, contaminandolo con gli elementi digitali. La narrazione passa oggi anche attraverso i social network, attraverso delle idee e delle intuizioni che però in rete, anche in modo semplice, possono essere scalate. Quindi c'è una terza via alla pura digitalizzazione o al solo approccio analogico? Possibile. Forse la terza via è realizzare prodotti o servizi ad alto valore. Quindi quando c'è l'idea, però deve essere un'idea che si basa sulla ricerca. Vi assicuro che Sandro Tiberi, il cartaio nanotecnologo, ha fatto molta ricerca. I suoi studenti che lavorano nella sua bottega continuano a fare molta ricerca. Il secondo elemento è: non parliamo più ad una folla indistinta, rivolgiamoci alle tribù. Può sembrare strano, ma più perfezioniamo un elemento di dettaglio da veicolare, più riusciamo ad aggregare in maniera verticale, adottando anche elementi specifici, approcci specifici, quindi conversazioni specifiche. La segmentazione diventa fondamentale, quasi tutte le storie raccontano di fatto della segmentazione, perché non si può parlare a un pubblico indistinto. La rete d'altronde ci aggrega per quelle cose che insomma anche vengono definite in maniera negativa come delle bolle. Noi di fatto siamo collegati a persone che la pensano un po' come noi. Allora gli artigiani sfruttano questo elemento, cercano di dialogare a chi è interessato a quella specifica tipologia di prodotto o a quel servizio, facendone una narrazione. Ed ecco il terzo elemento che vi propongo, che qui però vi devo dire, quando anche faccio queste presentazioni, alcuni dicono: ma l'artigiano deve lavorare o deve raccontare? Deve anche raccontare. E allora l'idea è che possa esserci un dialogo in rete, che non è monologo, che non è puramente vetrina, ma che è confronto e che è richiesta di feedback, e che passa necessariamente attraverso questa cosina qui, che sono legati ai social media. La comunità dove noi viviamo soprattutto è Facebook, ci sono altri social media che ci permettono di raccontare. Per esempio, molti artigiani utilizzano l'elemento fotografico e quindi stanno andando su Instagram per proporre le proprie creazioni, perché Instagram di fatto, intercettando un'utenza soprattutto femminile e anche spesso altospendente, riesce ad aggregare comunità verticali e quindi in molti casi favorisce la vendita online. Ecco, quindi in realtà poi l'obiettivo è dialogare e spingere poi a quella che in inglese, come inglesismo, viene chiamata call to action, cioè portare l'utente all'azione. L'azione è un tasto di acquista, ma è anche un tasto di partecipazione. Nelle storie che ho raccontato c'è una mesticheria di Roma che si chiama Bordi, che ha 110 anni quest'anno, 110 anni, si trova nel rione Monti, che è vicino al Quirinale, il rione storico di Roma, e sapete come ce la fa questa mesticheria? Perché la mesticheria è una cartoleria evoluta, ma che vende tante altre elementi. Beh, la mesticheria realizza dei corsi di pittura, di bricolage, dei momenti di confronto con esperti del settore, quindi ha aperto la propria struttura non più soltanto alla vendita, ma eroga formazione specifica, verticale, per tutti coloro che sono interessati. Quindi intercetta per esempio anche gli studenti di architettura. Quindi riesce a trovare una nuova via e riesce quest'anno a festeggiare i 110 anni. Grazie intanto dell'ascolto. E se ci sono domande, spero che ci siano, lascio il microfono a voi e a chi ha voglia di intervenire. Rompe il ghiaccio.
Noi siamo amici, però ti voglio chiedere una cosa. Raccontandone così tante, no? Ci hai fatto questa carrellata meravigliosa, ma a te è mai venuta voglia di fare qualcosa di tuo, no, dopo che racconti tutte queste storie?
Allora, vi devo dire la verità. No, nel senso che per fare queste cose qui si deve avere tanta competenza e tanta ricerca. Quindi l'idea wow non può nascere da un terreno, deve nascere dove c'è un terreno già fertile. Queste persone potenzialmente avevano già delle intuizioni e avevano tanto lavoro e tanta ricerca. Cosa hanno fatto come valore aggiunto? Le hanno messe in rete, le hanno condivise, hanno creato, sono uscite dalla loro bottega. Quindi ti direi di no, perché davvero queste persone ne sanno tanto di quello che fanno. Credo che forse quello che può essere utile è capire che dove non puoi arrivarci tu con la tua attività, devi creare delle alleanze anche per utilizzare al meglio le nuove tecnologie. Quindi se sei impegnato nel fare, non necessariamente puoi raccontarti, allora lì alleati con chi riesce a raccontare quello che fai. Eccoci, vedi che la domanda rompighiaccio poi può essere utile.
Che altro una riflessione che faccio, perché io mi occupo proprio delle persone che sono nel cambiamento professionale, sono una coach e molti di loro hanno queste idee. E la domanda che mi fanno è: quando bisogna comunicare la propria idea, ma non c'è troppa comunicazione, non ci sono troppi storyteller in giro, come faccio io a raccontare la mia storia senza cadere nell'ovvietà piuttosto che nel diciamo esubero di comunicazione, cioè dell'eccesso di comunicazione?
Allora, grazie per questa domanda. C'è una meravigliosa vignetta che è apparsa sul Guardian qualche tempo fa che dice: ma in un mondo che tutti comunicano, c'è qualcuno che ascolta? Poi la vignetta è molto più composita. Allora, in realtà questo è un grande tema, perché noi viviamo in un buzz dove tutti voi siete storyteller. Siamo storyteller, noi raccontiamo quello che facciamo e lo raccontiamo in primis sui social media. Poi lo raccontiamo, e c'è tutto un tema interessante, lo raccontiamo in una parte di rete che non è visibile a tutti. Si stanno moltiplicando, e c'è una ricerca americana, è stata raccontata in un pezzo la settimana scorsa su Nova del Sole 24 Ore, vi invito a leggerla, che racconta come noi dialoghiamo per comunità chiuse. Noi spesso non riusciamo a comunicare più soltanto sui social media, ma andiamo su WhatsApp. Si stanno moltiplicando i gruppi su WhatsApp dove ci si scambiano anche consigli di acquisto. Quei consigli di acquisto sfuggono alle metriche e quindi noi non capiamo se quell'acquisto arriva, cioè non riusciamo a monitorarlo in un mondo molto, con molta reportistica. Questo per dirti che in realtà il mondo si sta molto più evolvendo e sta diventando sempre più composito. Questo per esempio anche su Facebook Messenger, dialoghiamo sempre di più su Facebook Messenger, ma questi sistemi di comunicazione sfuggono all'analisi delle metriche. Allora, in un mondo che comunica, in cui siamo tutti storyteller, come facciamo? Io credo non si possa prescindere dal comunicare, tutti siamo diventati narratori di noi stessi. Secondo me il segreto è non narrare a tutti, ma narrare a tribù. La tribù ci salverà, cioè noi dobbiamo verticalizzare, dobbiamo tematizzare, dobbiamo andare mirati su determinati ambiti. Nel libro è raccontata la storia di questo ragazzo che si chiama Damiano Tescaro. Lui ha realizzato un video curriculum e lo ha mandato esclusivamente a quelle aziende che a suo avviso potevano essere di interesse. Lui era appassionato di doppiaggio, quindi ha scritto a quelle aziende internazionali per il doppiaggio. Adesso lavora in Apple in Irlanda, ma in realtà ci lavora lì, quindi non è stato preso dalle aziende legate al doppiaggio. Però ci è arrivato in qualche modo perché ha verticalizzato quella sua proposta, quel suo raccontarsi attraverso un video curriculum. Ecco, io credo che la tribù ci salverà, nel senso che noi, segmentando sempre di più, e oggi i social media ci consentono di fare questo, considerate, questo in questa ora non facciamo un corso pratico sull'utilizzo, è più una conversazione, però la chiave per vendere su Facebook e sui social media, sapete che ormai le metriche ci consentono più di raccontare, noi per riuscire ad essere rilevanti su Facebook, anche da un punto di vista di business, quindi da un punto di vista commerciale, dobbiamo pagare. Ormai di fatto l'algoritmo di Red Zuckerberg, perché di fatto è re assoluto, considerando l'1,9 miliardi di utenti connessi, per riuscire ad essere rilevanti e segmentare dobbiamo pagare. Quindi la DV, anche cifre esigue rispetto ad altri social network, ma dobbiamo di fatto pagare. E se paghiamo a Instagram è lo stesso, perché arriva sempre a Melo Park, quindi arriva sempre a casa di Zuckerberg. La soluzione forse è in quell'acquisto di ADV è segmentare, e quindi andare a verticalizzare magari a livello territoriale, a livello di passioni, a livello di comunità e tribù. Ecco, questa attività di mappatura è fondamentale. Quindi la mia risposta è sì, siamo tutti narratori, ai noi, perché di fatto lo siamo, la tribù può essere una via di fuga e forse una via di scampo anche. Se c'è un'altra domanda, noi a che ora dovremmo chiudere? Ai 50. Quindi abbiamo 10 minuti in cui possiamo star qui a guardarci in faccia, oppure se ci sono delle domande magari... O anche possiamo pensare, c'è la terza via come avevamo proposto, cioè chiudere prima. Allora io sì, mi avvierei, allora se non ci sono quesiti mi avvierei a chiudere prima, semplicemente dandovi un ultimo elemento che è legato alla scalabilità, perché una domanda ricorrente è: queste imprese di artigiani ce la fanno? E se sì, quanto riescono a scalare? Scalare è un termine molto legato al mondo delle start-up, che ti permette di riuscire a creare un'impresa solida e crescere. Allora c'è un ultimo capitolo nel libro dove si raccontano un po' gli artigiani che ce l'hanno fatta. Uno tra tutti è una persona che insomma ha creato una rete di co-working in tutta Europa oggi, partito da Brescia, quindi comunque dal Veneto, da questo Veneto, si chiama Davide Dattoli con Tag, e c'è la sua storia. Lui è riuscito a scalare riuscendo a fare molta attività di community. Ora è anche all'estero, è stato accelerato da varie realtà, uno dei fondi di investimento è Digital Magix, è un fondo importante presente tra l'altro anche qui a Padova, oggi tra l'altro ha avuto nell'anno appena passato un'importante iniezione anche di liquidità, perché poi con la liquidità si riesce a creare anche un'impresa solida di 12 milioni di euro, quindi insomma è riuscito a scalare. Nel libro è raccontata anche per esempio la storia di Ugo Parodi Giusino, che è questo ragazzo che ha creato Mosaicoon. Mosaicoon è una straordinaria esperienza che racconta come viviamo mondi ormai virali attraverso il video. Sapete che secondo alcuni indicatori noi utilizzeremo l'80% della nostra navigazione dati nel futuro, che è un futuro nel 2018, secondo Cisco, sarà con i video. E vedete anche quanto Facebook spinga l'utilizzo di video. Tutti noi possiamo diventare video storyteller, non più storyteller. Allora, Ugo Parodi Giusino ha creato questa impresa che si chiama Mosaicoon, che è una grande eccellenza, nata in Sicilia, a Palermo, poi non solo a Palermo ma nell'isola delle Femmine, che è un paradiso vicino Palermo, quindi sulla costa siciliana. Oggi è a Londra e in altri 8 paesi nel mondo, ha un'impresa molto solida e sono persone impegnate a creare, è un'impresa pure digital possiamo dire, però l'elemento poi fisico c'è, perché poi il territorio ha un senso quando nasci in un ambiente anche che ti offre degli stimoli, e viene raccontato nel libro. Un'altra storia emiliana in questo caso è Vislab, che non so quanti di voi conoscano, che per alcuni sarà l'auto del futuro, acquisita da una compagine americana, ed è nata nell'ambito di uno spin-off universitario, in quel di Parma, provincia Varano de Melegari, quindi in realtà in un contesto anche accademico, per dirvi che alcune realtà, anche di ambiti differenti, co-working, video virali, auto del futuro, riescono a creare esperienze e quindi a scalare il proprio ambito. La rete può essere una grande opportunità, a mio avviso, se viene sfruttata per creare contaminazioni tra mondi analogici su cui noi viviamo e su cui siamo fortissimi e mondi digitali che abbiamo a portata di smartphone, forse con un minimo investimento, perché oggi questo smartphone non è più del tutto gratuito, perché abbiamo detto che anche su Facebook dobbiamo investire, quando dobbiamo fare un'app dobbiamo investire. Mulfari, l'imbianchino, ha investito di fatto nella sua app, si è affidato a professionisti, però quell'investimento può essere poi ripagato nel tempo. Io vi ringrazio per il vostro tempo qui quest'ora e credo che poi tra pochissimo, tra una decina di minuti, ci sarà qui un altro workshop. Grazie ancora.
Se ti è piaciuto questo contenuto, scopri tutto quello che Smau Academy può ancora offrirti. Ogni settimana troverai nuovi podcast e i video integrali dei workshop su www.smauacademy.it. Formazione gratuita e aggiornamento professionale per la tua impresa.